Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza.
E poi io ripeto sempre, internet trovate tutte quante le informazioni, i collegamenti, i siti, i testi, i materiali che sono interessanti, insomma. Tenendo conto che adesso abbiamo anche vari blog attivati.
Ormai siamo un po'.
Abbiamo 4 blog attivati, poi vediamo che a livello internazionale, di corso del Culvucer, Consiglio Mondiale delle Regioni Etniche,
esatto. Si
le
sta
cose vanno sempre più interessanti.
E ne parleremo, infatti, ne parleremo nel corso della trasmissione. Vuoi dire due parole sulla conferenza di Padova?
Allora, appunto, come avevo annunciato agli ascoltatori, sabato scorso c'è stata una conferenza appunto a Padova del professor Renato Del Ponte relativa alla presentazione del libro La meditazione delle vette. Il libro appunto era incentrato principalmente sulle tematiche e sulle esperienze fatte da Julius Evola sulla montagna. Dal punto di vista appunto della documentazione dell'interesse è stato fondamentale proprio perché è venuto fuori che con l'esperienza della montagna veniva vista come una forma di autoiniziazione, cioè nel senso che non c'era necessità di maestri, non c'era necessità di fedi, di religioni, di credi e non c'era bisogno di nessun principio di sottomissione, ma c'era la necessità di realizzare se stessi tramite la propria capacità di agire. E quello appunto è stato fondamentale, che giustamente l'oratore ha ribadito, è stata quella proprio della pratica, dell'agire, dell'azione, del fatto che la via di realizzazione propria dell'individuo è fatta sempre tramite un modo di agire, cioè nel senso che l'individuo non deve mai essere passivo, deve essere sempre colui che agisce, che si dà da fare, che si impegna, che concretizza, colui che fa esperienza. E questo al di là appunto delle critiche che si possono fare a pensatori come Julius Evola, che di critiche se ne possono fare moltissime, va riconosciuto che questo suo richiamarsi anche un po' in maniera particolare alla tutta la storia romana dà un input essenziale, in quanto insegna questa capacità di esercitare, di agire, di comportarsi. E questo è stato fondamentale. È stata una conferenza appunto cui il pubblico è stato eterogeneo, è stata incentrata quasi esclusivamente sul discorso delle esperienze sulla montagna, e questo è anche interessante perché teniamo conto che nella nostra società esistono troppi scout o ageisci o azione cattolica che vedono la montagna soltanto come un qualcosa in cui sfogare le energie, in cui i ragazzi non devono far sesso ma vadano a sfogare le loro energie soltanto nella forza fisica o nella stanchezza. Poi vediamo che appunto queste cose sono fatte proprio per danneggiare la personalità. In realtà Evola, parlando delle esperienze concrete, cioè nel senso che è stato un alpinista, diceva sempre che deve essere la pratica del singolo che osserva l'ambiente in cui è all'interno, che la montagna serve come iniziazione, auto-iniziazione, e che solo l'esperienza, solo il vivere la montagna, solo praticarla, e questo vale in un certo senso che per ambiti esterni, questo lo aggiungo io, è fondamentale. E il pubblico era molto attento, molto eterogeneo, c'è stata la possibilità di chiacchierare molto anche con gli organizzatori, con altre persone presenti che si conoscevano tramite anche internet alcuni. Io ho invitato appunto gli organizzatori di organizzare altre conferenze, spero che lo facciano, siccome la loro visione religiosa è abbastanza legata alla visione antica romana, con la loro interpretazione, perché logicamente i romani non pensavano avere un prosieguo, ma pensavano di vivere la loro vita concreta, perciò organizzavano la loro società. Avendo un'interpretazione interessante dal punto di vista romano, ho detto, si è organizzata delle conferenze con tematiche religiose, la nostra trasmissione è ben contenta di annunciarle. Se voi avete anche l'occasione di manifestare, di fare degli interventi per parlare delle vostre conferenze che hanno delle tematiche di assonanza o di vicinanza alla nostra trasmissione, cioè nel senso che noi non siamo dogmatici, non pretendiamo l'accettazione di quello che noi affermiamo, noi chiediamo soltanto che ci siano delle forme religiose che non portino alla sottomissione del monoteismo, che non portino alla distruzione della società, della cultura, della mente, delle comunità, ma che vadano sempre ad esaltare le capacità del singolo. Noi appunto abbiamo invitati, abbiamo fatto questa disponibilità anche della trasmissione di sostenere le loro varie iniziative, logicamente con il distinguo, ognuno con le proprie caratteristiche, con le proprie preferenze, con le proprie vie, con le proprie visioni, però noi siamo sempre dell'avviso, e il fatto che noi abbiamo scelto di aderire al VCR significa che siamo su questa via, che tutte quante quelle forme religiose o culturali, io preferisco più un'organizzazione di tipo religiosa, difatti c'è stata anche occasione di parlarne di questo, con alcuni partecipanti che loro proponevano una situazione di tipo culturale, ho detto se noi vogliamo incidere nella realtà attuale e concreta, il discorso fondamentale, quello che più tocca la società, è il discorso religioso, di conseguenza come diciamo, preferenza nostra è un discorso religioso che coinvolga la dimensione del singolo, è essenziale, altrimenti se facciamo gli intellettuali produrremo dei buoni libri, dei buoni testi, delle buone tesi, ma non riusciremo a cambiare la nostra esistenza e non cercheremo di modificare la nostra realtà intorno. Comunque vediamo se il futuro porterà anche questo gruppo padovano sulla via di un maggiore impegno religioso e noi saremo sempre contenti di tutte quante quelle energie che vengono impegnate in forme religiose diverse del monoteismo.
Beh, tanto per riallacciarmi a questo, ti dico il discorso del VCR, del World Congress Ethnic Religions, che facciamo parte, è arrivato un messaggio di un nuovo gruppo che si è iscritto al VCR, ed è un gruppo tedesco, e il gruppo si chiama, lo leggo come scritto, Eldaring e V puntato, che sarebbe la sezione germanica di Zetrot, che è un gruppo statunitense. Sono 100-140 membri circa e hanno mandato questo messaggio, appunto, che si sono iscritti al VCR, e si sono presentati a tutte le organizzazioni del VCR. E se vuoi, Francesco, leggo la lettera per radio.
È interessante, appunto, perché dà anche la dimostrazione come a livello europeo il discorso proprio del paganesimo si stia realizzando, concretizzando e organizzando.
Non solo, ma ti dirò di più, questa lettera che è arrivata a tutti i membri del VCR, come è arrivata, grazie sempre a mia figlia, perché altrimenti io da questo punto di vista non lo farei, è stata tradotta dall'inglese in italiano ed è stata messa sul sito dove c'è tutti i gruppi del VCR, cioè tutte le lettere. E chiaramente l'ho comunicato a Eldaring di aver fatto questa operazione e Eldaring era molto contento di questa operazione e ha chiesto di prelevarsi proprio a parte italiana per metterla sul sito, cioè per dare anche un ulteriore risalto alla questione. Questo per far capire che il VCR non è soltanto una sigla, ma è un circuito dove si muovono le persone e si muovono tutto ciò che è religioso a livello europeo dal punto di vista del paganesimo politeista. E adesso vi leggerò proprio la presentazione che ha mandato Eldaring, proprio per far capire come si può essere uguali e diversi allo stesso tempo e camminare assieme per comuni progetti.
Sì, infatti ricordiamo che appunto proprio questo mese in Danimarca un altro gruppo, il Forno Sider, che è antichi usi, è stato riconosciuto dallo Stato come religione, cioè ha realizzato un'intesa con lo Stato danese e di conseguenza diventa una delle religioni riconosciute e che hanno degli accordi con lo Stato. E,
oltretutto il riconoscimento del Forno Sider, che è un'organizzazione pagana degli Asatru danesi, no? Cioè in linea con gli Asatru danesi, è stata riconosciuta in Danimarca, dove c'è un particolare sistema giuridico, perché bisogna capire anche che ogni paese ha il suo sistema giuridico, no? Le sue caratteristiche. Bene, in Danimarca c'è la religione di Stato ed è la religione protestante, no? Cioè il tipo di protestantesimo, non chiedetemi qual è, non me lo ricordo, ma e questi sono religione di Stato. E il ministro è uno che appartiene a questa religione.
La Chiesa Evangelica.
È Chiesa Evangelica. Il suo compito è quello di riconoscere i vari gruppi religiosi. Perché? Perché in Danimarca tutti quelli che nascono automaticamente si iscrivono vengono iscritti a questa religione, no? Agli evangelici, però chiaramente possono immediatamente disiscriversi. Ma essere iscritti ai evangelici vuol dire pagare le tasse agli evangelici. Se si disiscrivono e si iscrivono a un altro gruppo, le tasse vanno all'altro gruppo. Naturalmente il gruppo deve essere riconosciuto. E il riconoscimento è dato proprio la funzione del riconoscimento è fatta proprio da un ministro della Chiesa evangelica. Qual è il vero problema? Il problema è che questo sistema può reggere nella misura in cui non crea conflittualità all'interno del sistema sociale, cioè la religione di Stato può essere riconosciuta come tale nella misura in cui non tenta di appropriarsi di tutte le funzioni religiose che ci sono in giro per lo Stato, perché altrimenti quella funzione diventa conflittuale e allora andrebbe rimossa. Cioè in Italia è stata rimossa la religione di Stato perché creava conflittualità, creava disastri nel nostro sistema costituzionale, tanto per essere chiari.
E continua anche a crearne dal punto di vista emotivo, comunque c'era tempo di parlarne anche di questo.
Per cui il riconoscimento dell'organizzazione pagana propaganda danese è avvenuta attraverso questo tipo di meccanismo. Fate un po' voi un'idea, insomma, parallelismi con l'Italia, insomma. Bene, dice Heldering, noi Heldering, sezione detrotta da Germania, ci siamo di recente uniti a voi nel VCR, credo che una breve presentazione sia d'obbligo. Heldering si è unito al VCR per sostenere e partecipare a quello che crediamo sia un movimento importante e molto promettente. Apprezziamo il lavoro del VCR e offriamo quanto aiuto possiamo dare. La decisione di iscriversi è stata presa il 13 settembre del 2002, durante il nostro secondo meeting annuale. La mozione è stata approvata con una sola astensione. Heldering è stato fondato nel 2000 come un ramo tedesco di Zetrot, un gruppo pagano internazionale con base negli USA. Da allora siamo cresciuti fino ad avere più di 100 membri e siamo diventati più indipendenti, anche se collaboriamo ancora da vicino con Zetrot e seguiamo gli stessi principi. Heldering ha membri soprattutto in Germania, Austria e Svizzera, ma anche alcuni negli Stati Uniti e in altri paesi. Parecchie sezioni locali sono state fondate o si stanno formando attualmente. Seguiamo il sentiero dei nostri antenati germanici, seguiamo il culto degli Esir, dei e dei dell'Europa antica settentrionale e centrale. Rifiutiamo qualsiasi tentativo di sfruttare la nostra religione a scopi politici o razzisti. Siamo un'organizzazione esclusivamente religiosa e non politica. Per citare il preambolo del nostro statuto, ancora una volta è venuto il tempo di raccogliere quella gente chiamata alla terra e al cielo, che si meravigliano davanti alla maestà delle montagne, alla profonda bellezza delle foreste e alla vastità del mare. È venuto il tempo di affondare profondamente le radici di quella gente nobile e vere, che i nostri rami possano di nuovo sfiorare il cielo. Questo è il tempo dell'antica verità, tempo per questa fede e questo modo di sorgere ancora dai cuori di tutti gli uomini e le donne, tra e della gente. Adesso riuniamoci per forgiare di nuovo il martello del nord, quel martello costante e risoluto che è la nostra verità. Le vie dei veri uomini e donne sono molti. Zetrot promuove una molteplicità di approcci agli dèi e alle dèi, dal momento che le realtà di queste persone sono molte e hanno molti livelli di verità. Chiediamo quindi che quelli che si uniscono a noi lo facciano per ragioni religiose e culturali e rispettino gli altri che hanno fatto lo stesso. L'uso di Zetrot nelle sue pubblicazioni o delle sue attività come piattaforma per propaganda politica e razziale non sarà tollerato. Questo testo è stato pubblicato su Idunna, rivista dei soci di Zetrot. I propositi e gli scopi di Heldering sono: 1. Di rivivere e praticare la religione dei nostri antenati, di raccogliere e diffondere conoscenze riguardo la storia, la cultura e la religione degli antichi popoli germanici. 2. Istruire i nostri membri per favorire e fornire le abilità necessarie per soddisfare i bisogni religiosi dei pagani odierni. 3. Di fornire una piattaforma di comunicazione e di collaborazione fra individui e gruppi basata sulle idee religiose piuttosto che sulle convinzioni politiche. 4. Di collaborare a livello nazionale e internazionale con le altre organizzazioni tolleranti, non politiche, che lavorino per una rivisitazione pacifica e per la conservazione delle religioni etniche e delle tradizioni popolari. 5. Di creare e sostenere conoscenza pubblica su e accettazione verso religioni pagane etniche e di ridurre i pregiudizi basati sull'abuso della religione e della cultura da parte di estremisti politici nel passato e nel presente. E queste sono caratteristiche proprie della Germania e dei paesi nordici, e ce ne sono alcune anche in Italia, e sono caratteristiche specifiche degli Stati Uniti. Per esempio, il concetto di verità è un concetto proprio degli statunitensi. Siamo felici che il Consiglio del VCR abbia ritenuto Heldering valido per la missione. Vorremmo offrire la nostra amicizia e collaborazione a tutti i gruppi e i membri individuali del VCR.
Se avete qualche domanda su Hellaring e sui suoi membri, principi o linee d'azione, contattatemi in qualsiasi momento per email, telefono o lettera. Vedete l'indirizzo sotto. Aspettiamo con ansia di avere vostre notizie. Per maggiori informazioni su Hellaring visitate il nostro sito www.hellaring.de in tedesco. Hellaring è un'organizzazione partner di The Trot, condividiamo le stesse idee di base e collaboriamo strettamente. Visitate il loro sito www.thetrot.org per informazioni in inglese. Possono gli dèi e le dee delle vostre tradizioni benedirvi e aiutarvi sulla vostra strada. Gentili saluti, Tim Peters, e segue l'indirizzo di Tim Peters, l'email e tutto il resto. Ecco, come vedete, non ci sono grandi differenze nei propositi, le differenze stanno nelle tradizioni, nei riferimenti, ma ogni persona ha il diritto ai suoi riferimenti, sì, e anche a quello che lui, la sua sensibilità, lo porta a percepire e intuire. Cioè, noi come pagani riteniamo questo un dono prezioso, cioè una ricchezza da sfruttare, cioè non abbiamo l'appiattimento della verità. Quel concetto di verità che appare nella lettera in realtà è molto legato alla tradizione statunitense, dove gli statunitensi vivono una situazione un po' diversa da quella che è quella europea, hanno una situazione un po' particolare, diciamo, per cui quel concetto in realtà è maneggiato in quel modo. Però quello che mi ha colpito è che quando io ho scritto direttamente a lui, questi erano già venuti sui siti, si erano già studiati, cioè è diventato normale, sì, il fatto che io scrivo e firmo sempre meccanico, apprendista stragone, guardiano l'anticristo, cioè non è che mando via le lettere Claudio Simeone, cioè do sempre la dicitura in fondo lettera, e avevano già studiato, già letto le posizioni, già conosciuto le cose, per cui era diventato normale che li scrivessi ed era diventato normale che li mettessi anche una pagina, probabilmente avevano già visto, insomma,
come. Sì, beh, tengo conto che poi col discorso noi siamo forse più fortunati di altre persone, cioè nel senso che il Gucciare con la sede centrale esiste contatto personale, cioè nel senso che ci conoscono parte della Federazione Pagana di persone, di conseguenza non c'è problema. Ricordiamo appunto che 2 anni fa c'è stato qua ospite un polacco che rappresentava la comunità pagana polacca, che è andato anche lui a partecipare ai convegni, perciò ha riportato anche la sua esperienza della trasmissione, sì, di conseguenza anche questo è importante.
Potreboschi fu qui in trasmissione, se vi ricordate, fu quella trasmissione che Silvano traducette parola per parola, diciamo tradotto parola per parola, e lui era presente anche all'ultimo, esatto, congresso, ho visto la lista dei partecipanti al congresso, era presente all'ultimo congresso, chiaramente lui ha parlato degli italiani, sì, di quello che ha visto qua e quello che ha assistito in radio, di quello che facciamo, per cui chiaramente non solo conoscono Silvano, conoscono altre persone, però già il fatto di essere venuto una persona a vederci come ci muoviamo, esatto, eccetera, sbaraglia molti pseudo pregiudizi, sì, sì, che si possono creare.
No, ma una cosa che è significativa di questo intervento, diciamo, di questa adesione al VCR, di questa comunità, è l'accenno continuo al termine religioso, cioè nel senso che appunto noi abbiamo detto che noi la nostra preferenza è quella di pensare non a qua di solo culturale o di intellettuale, ma al termine religioso. E loro volutamente hanno sempre ribadito, questi amici tedeschi, il termine religione, che la loro è una visione religiosa della vita. Ma un'altra cosa che è bella, appunto, cioè come noi richiediamo sempre il legame con le nostre radici. Certo, noi abbiamo delle radici che sono nel Mediterraneo, che sono Roma e sono la Grecia, però queste radici non sono in contrasto con altre radici, perché ognuna ha un suo ambito di sviluppo che è interessante e che ha la possibilità.
Francesco, io l'ho già detto questo per radio, no? Sì. Cioè, io sono nato come apprendista stregone, no? Cioè, ed è la stregoneria che mi ha portato a incontrare gli dei, e io l'ho incontrato nella specificità di Roma antica, e dopodiché è arrivata la Grecia. Altre cose riesco a vederle, sì, ma non riesco a valutarle, a sentirle, per cui io non posso dire che il mio è meglio di altri, capisci? Il mio è il mio, capisci? Esatto. Basta, insomma.
No, ma c'è una bella frase che forse dà anche la dimensione, cioè loro l'hanno messa per clima naturale, ma è giusto anche rilevarla, quando dice appunto forgiare nuovi martelli. Cioè, nel senso che non c'è un richiamo a dire ci prendiamo il martello di Thor e facciamo da testimoni, ci prendiamo qualcosa che gli altri hanno creato, che gli dei hanno creato. Siamo noi che creiamo nuovi martelli, cioè nel senso che la capacità del paganesimo è sempre quella legata all'individuo e alla loro capacità di elaborare, di crearlo, di viverlo, di agire. Non fanno come delle persone che prendono passivamente un passato, un'eredità e la portano avanti. I monoteisti prendono in maniera critica quello che un profeta gli ha portato. Tutti i monoteismi hanno un profeta che all'inizio gli porta qualcosa e loro vivono in questa trasmissione continua, ossessiva, maniacale, paranoica, definitela con i termini più speciativi dal punto di vista psicologico di questo testo. Cioè non fanno nessuna critica. Questi pagani tedeschi contemporanei dicono, sì, noi ci ricolleghiamo alle nostre radici, noi ci ricolleghiamo alle nostre idee, alle nostre divinità, agli dei asi. Però siamo noi che creiamo nuovi martelli. Non abbiamo il martello creato da Thor all'inizio che noi lo ripetiamo. Di conseguenza proprio è chiaro, cioè che c'è sempre il discorso della partecipazione e dell'azione, cioè che il paganesimo è costruito sull'esperienza, sulla vita delle persone, delle comunità.
D'altronde il paganesimo è sensibilità degli uomini, gli uomini che vivono sono quelli che sono sensibili, no? Gli uomini che sono stati avevano la loro sensibilità, noi prendiamo da loro, perché prendiamo la loro ricchezza che hanno fornito, e i nostri figli faranno altrettanto, insomma.
Sì, e difatti appunto poi anche loro aggiungono sempre il termine molti livelli, cioè nel senso che sono consci che le loro radici sono radici che devono vivere in simbiosi, cioè non come soltanto un albero, ma come un bosco, come una foresta. Cioè, e richiamo alla foresta, è particolarmente significativo proprio perché la foresta è data dall'energia di essere molti alberi e di vivere in simbiosi e di cercare di organizzare, di mantenersi, crea uno spirito, un egregore che è superiore, cioè nel senso che è sinergetico, che è di più della somma dei singoli alberi, cioè si crea una nuova energia che va a modificare le cose, che va a influenzare tutto. E il fatto che ci sia sempre questo richiamo agli alberi, ai rami, significa chiaramente che c'è anche la capacità di interagire con l'ambiente, perché l'albero non è una pietra, non è un testo che rimane chiuso, è un qualcosa che vive, che si trasforma, che ha delle stagioni, che ha dei mutamenti, che ha delle trasformazioni. E richiamarsi proprio al mondo vegetale, il dire stendiamo i nostri rami, questi rami crescono, ma una foresta deve essere anche rispettata, deve essere anche aiutata, deve essere anche vissuta, e di conseguenza l'uomo che interagisce con una foresta non la distruggerà mai completamente. E questo proprio significa chiaramente che siamo in fattore di equilibrio, ma siamo in fattore di equilibrio non statico, ma che le varie persone creano e realizzano. E questo è importante, come vedete, questo è un gruppo sorto recentemente in Germania, eppure al di là che abbiamo mitologie di riferimento diverse, al di là che ci sia un richiamo alle divinità degli asi e noi alle divinità del Mediterraneo, la sensibilità, la comunanza di vedute, di orizzonti, di prospettive è enorme, proprio perché il paganesimo è sempre incentrato sul cuore, sulla vita degli uomini, non è incentrato su una fede, su una visione critica che sorge in un solo centro, perché voi pensate sempre al monoteismo, il monoteismo nasce in un posto ben definito dal punto di vista geografico, esiste in quello spazio molto ristretto dal punto di vista sia fisico sia temporale, e da lì rimane ed è statico. Invece noi vediamo che proprio il paganesimo è politeismo, è policentrismo, è pluriverso, cioè nel senso che sono più cose che vanno in varie direzioni, che però creano il mondo, creano la vita, creano le comunità. E anche questa adesione di questo gruppo tedesco dà la dimostrazione di come il paganesimo si stia realizzando a livello europeo e di come in realtà anche le radici dell'Europa sono le radici pagane.
Sì, in questo momento non assistiamo alle grandi masse pagane, anche perché il paganesimo è impegno soggettivo, cioè è visione della vita ed è autoresponsabilizzazione della vita, ma vediamo il sorgere di un nuovo sole, cioè effettivamente vediamo le persone che vedono la vita, che affrontano la vita in maniera diversa da come avevano fatto prima, e naturalmente questo è un momento di instabili equilibri, sì. Giustamente, perché gli inizi sono sempre così, noi non sapremo com'è il futuro, però vediamo che sta sorgendo dappertutto, cioè stanno rafforzando i gruppi in Francia, stanno rafforzando in Germania, stanno rafforzando in Inghilterra, ci sono i Vicca, ci sono tante sfaccettature di quello che è la percezione del mondo, la percezione della realtà della vita, è una trasformazione continua di quello che è la realtà, per cui il nuovo sta nascendo, non sappiamo quali sono i suoi percorsi, ma sta nascendo.
Sì, beh, se voi pensate ad esempio che c'è stato appunto a febbraio di quest'anno a Bombay, è anche significativo in India, c'è stato quel mega convegno internazionale, quel congresso in cui ha portato moltissime religioni etniche a essere presenti, e qui appunto ha partecipato anche il Bucer. Beh, il prossimo convegno si terrà nel 2005 negli Stati Uniti, perciò di conseguenza, come vedete, c'è anche una continuità, cioè nel senso ci impiegheranno anni, perché dal 2003 al 2005 sono 2 anni, però significa che queste varie religioni etniche che sono vive, che sono presenti, che si stanno diffondendo a livello mondiale, che si stanno rafforzando, continueranno ad avere una proiezione internazionale, ma questo congresso verrà fatto non per rendere uno, ma per rendere conto che siamo molteplici.
Esatto. Va bene, Francesco. Cominciamo allora il discorso su Eleusi, tanto per, sì, e dopo andremo avanti con la rassegna stampa. Niente, da oggi praticamente cominciamo il commento ai misteri eleusini, cominciando a commentare l'inno omerico a Demetra. Naturalmente ve ne commento un pezzetto alla volta, oggi vado alla prima parte, faccio il primo pezzetto, e ogni trasmissione ne faremo un pezzo, più o meno come abbiamo fatto con gli inni orfici, con gli oracoli caldaici, con ciò che porta a diventare termine nella regione romana, con il sentiero d'oro, con il commento alla teogonia di Esiodo, come abbiamo fatto se. A proposito, auguri, questa è la prima trasmissione dell'ottavo anno di trasmissione.
Ci facciamo
gli auguri a te. Questa praticamente è la prima trasmissione dell'ottavo anno che trasmettiamo da Radio Gamma 5. Non mi sembra male, no?
Sì, giusto ricordare, lo ricordiamo ogni anniversario. E quando appunto qualcuno diceva mi denunceranno, chiuderanno la radio, chiuderanno la Radio Gamma 5, sì, per colpa vostra, dopo 8 anni noi siamo qui a trasmettere Radio Gamma 5, cioè va avanti, si rafforza, e come si dimostra, se uno ha idee, le idee non sono attaccabili, cioè nel senso...
Non solo, ma grazie anche all'avvento di internet, sembra che internet per noi funzioni un po' come l'invenzione della stampa per Lutero, grosso modo, quello che facciamo qui in radio va a circolare in tutto il mondo, sì, perché sinceramente non è che noi abbiamo tempo a uffa da giocare, cioè chiaramente quello che facciamo in radio va anche in internet, quello che facciamo in internet viene anche in radio, cioè c'è questo continuo, sì, scambio, no, delle cose, e questo ci ha permesso anche di sviluppare, quanto abbiamo, 10-12 siti, ormai eravamo spaventati. Senso, che sta girando per tutto il mondo, cioè tutto il mondo, voi in qualsiasi motore di ricerca cercate paganesimo, stregoneria, o anche temi filosofici, il concetto di libertà, il concetto di dialettica, qualunque cosa, arrivate da noi, non c'è problema.
No, ma infatti io ho notato che poi siamo le letti, perché addirittura io do un particolare così curioso, io avevo parlato appunto della morte di Luciano Parineto, che purtroppo è stata una grande perdita per quanto riguarda l'ambito culturale italiano. Dopo alcuni mesi mi ha scritto il nipote, che ha detto che ha trovato un messaggio su internet su cui io appunto parlavo bene di suo zio, mi ringraziava anche a nome della famiglia perché avevo parlato di Luciano Parinetto. Io ho risposto che lui non è in debito con me, io sono in debito con Luciano Parinetto per il mole lavoro, enorme lavoro che ha fatto, per la mole di lavoro che ha prodotto. Peccato che sia morto così giovane, però tenete conto che significa che siamo letti. Io, proprio mi è successo questa settimana, avevo parlato ad esempio della mostra sull'Europa fatta a Firenze, avevo detto appunto che alcune presentazioni non mi piacevano, mi ha scritto l'autrice dell'articolo, ha detto per favore se me le segnali, perché a me interessa che qualcuno critichi o contesti o affermi qualcosa. Di conseguenza anche i messaggi che noi mettiamo sulle singole mailing list sono sempre, cioè qualcuno li va a leggere, insomma,
a parte le mega iscrizioni che abbiamo. Cioè, mi sembra che stia effettivamente diventando grosso il discorso internet, anche perché ti dico, dagli Stati Uniti continua ad arrivare gente dall'Inghilterra, cioè praticamente siamo letti in tutto il mondo, Francesco. Se qualcuno va alla ricerca del c'è una pagina, quella prima conferenza che tenemmo, no? Uscita dall'orrore cristiano, paganesimo politico, sì, e stregoneria, poi uscita dall'orrore cristiano, che sta girando follemente fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra, perché viene trovata quando cercano religione politeista, cioè quando qualcuno vuole capire che cos'è la religione politeista, e viene fuori la prima conferenza che tenemmo nel lontano 96 ormai a Marghera. Sì. Per cui praticamente è stata tradotta in inglese, no? Per cui è tutti, sì, i termini in inglese, e quando una persona fa una ricerca gli viene fuori. Per cui, per dirti che effettivamente sta correndo in maniera folle dappertutto. Fa piacere, insomma. Fa piacere, sì. No? In fondo ci siamo fatti un bel mazzo. E il nostro stipendio è questo, tutto sommato, no?
E questo è l'ottavo anno di trasmissione su Radio Gamma 5.
L'ottavo anno di trasmissione su Radio Gamma 5. E ricordate, Radio Gamma 5 è citata all'inizio di un sacco di documenti, sì, un sacco di pagine, per cui in tutto il mondo sanno di questa Radio Gamma 5 di Padova. Cioè, oltretutto, tenete presente. Fate conto che finora, sui dati che tengo io, dall'inizio del mese, in 20 giorni, ci sono state quasi 4.500 pagine aperte, vuol dire che sto mese stiamo andando verso le 7.000, e non mi sembra male come dato. Vabbè, bene, dopo mi sono un po'
autocensato.
Andiamo avanti con i misteri di Eleusi, va. I misteri di Eleusi, commento all'inno omerico a Demetra.
Demetra dalle belle chiome, dea veneranda, io comincio a cantare, e con lei la figlia dalle belle caviglie, che Aidoneo rapì. Lo concedeva Zeus dal tuono profondo, che vede lontano, eludendo Demetra dalla spada d'oro, dea dalle splendide messi, mentre giocava con le fanciulle dal florido seno, figlie di oceano, e coglieva fiori, rose, crocco e belle viole, sul tenero prato, e le iridi e il giacinto che aveva generato insidia per la fanciulla dal roseo volto, la terra, per volere di Zeus, compiacendo il Dio che molti uomini accoglie, mirabile fiore raggiante, spettacolo prodigioso, quel giorno per tutti, e qui ci fermiamo con la lettura. E andiamo avanti col commento. Tutto il mistero di Eleusi inizia da qui. La quantità della vita si accumula e si somma giorno dopo giorno. Tutto è lineare, tutto è previsto, tutto segue il suo eterno corso. Persefone gioca e raccoglie i fiori, come ha fatto milioni di volte in un infinito numero di ere. Persefone è Demetra, figlia di Demetra, ha le stesse qualità di Demetra. Cosa distingue Demetra da Persefone? In Demetra c'è il potere di essere derivato dall'immenso tempo in cui ha vissuto e si è trasformata. In Persefone notiamo la gioventù, la piccola Demetra che sta guardando il tempo che le viene incontro. Nello scorrere della vita qualcuno progetta, e quanto progetta è costruire un futuro. Ormai Persefone è pronta, il suo quieto vivere viene spezzato, Ade la rapisce. Un atto di imperio si impone su Persefone, che vede in quel momento il mondo in cui viveva disfarsi. La quantità di vita viene rotta da un momento qualitativo. Che cos'è un momento qualitativo? È un evento che non ci permette più di continuare a vivere come prima, oppure è un'occasione che afferriamo e che ci costringe a decisioni che cambiano il corso della nostra vita. Così cominciamo l'analisi di Misteri Eleusini, con la prima questione, il ritorno ad Eleusi che non potrà mai più avvenire. Eleusi, che verrà costruito nelle migrazioni di Demetra, diventa il simbolo esoterico di un periodo mitico che non potrà mai più tornare, perché l'atto attraverso il quale Ade sottrae alla luce Persefone di essere ciò che era prima. L'atto di Ade è un sottrarre Persefone dall'utero materno e portarlo in un mondo dove dovrà vivere attraverso le proprie scelte. Succede sempre nella vita di ogni essere umano degli avvenimenti che cambiano la nostra esistenza. Quando questo succede è inutile sprecare energie per tentare di ritornare nel bel tempo antico, ma è necessario affrontare il nuovo e forgiarsi al suo interno. Non c'è più ritorno ad Eleusi, come non c'è più ritorno nell'utero, come non c'è il bel prato fiorito di rose, crocco e viole. Altri splendori ci aspettano, altre sfide. Questa è la vita, e questo è il primo mistero di Eleusi trasmesso agli iniziati. E trattiamo anche il prima della storia. Da quando gli antichi scrissero le loro storie, tutta la letteratura prende avvio da un avvenimento che rompe una presunta normalità. Questo schema narrativo si propone in tutti i romanzi ed oggi ci si chiederebbe: se non fosse così, come potremmo scrivere dei romanzi? È diventato così naturale che il lettore non si chiede più qual era la normalità del prima, che subendo una variazione viene a modificarsi, diventando l'inizio di una narrazione. La normalità del prima non è descrivibile, perché il prima di una storia è vissuto dai protagonisti privo di emozioni. Infatti non possiamo descrivere il prima, ogni storia ha i suoi accenni a ciò che era prima, ma possiamo cogliere le esigenze psichiche dei protagonisti che spingono gli avvenimenti. Il prima della storia sta stretto ai protagonisti. È una storia, è una sorta di vecchio, una sorta di già vissuto, già attraversato emozionalmente, già affrontato. Il prima della storia non è in grado di travolgere le emozioni di chi sta vivendo quella situazione. I protagonisti stanno vivendo una storia di noia attiva, noia per l'oggettività nella quale vivono, e attiva perché percepiscono in loro la necessità d'azione, non solo per coinvolgere le proprie emozioni, ma per fondere le proprie emozioni col mondo in cui vivono. In quel momento ci sono quattro personaggi che entrano nella storia della Persefone rapita: Ade, Zeus, Demetra e Persefone stessa. Chi sono questi tre soggetti? Ade è il divino dei mondi oscuri, Zeus è l'atmosfera, Demetra è la crescita, Persefone è portatrice del potere della crescita in quanto figlia di Demetra, e Demetra stessa. La storia inizia quando Ade manifesta il suo progetto e Zeus acconsente. Qual è il progetto di Ade? Portare la crescita nei mondi oscuri, la piccola crescita in quanto figlia di Demetra. Demetra cresce in sé, non sceglie dove, come e quando crescere. Ogni soggetto che cresce esprime Demetra, e il potere di Demetra altro non è che la capacità di esprimerla di ogni soggetto esistente, solo che ogni oggetto per crescere deve rapire Demetra o la piccola Demetra Persefone, deve sommare la propria volontà alla necessità che lo ha indotto a riconoscere se stesso. Sommare la propria volontà alla necessità che ci ha spinto a venire in essere significa rapire Persefone, portarla dentro di noi affinché si esprima con la nostra crescita. Il prima della storia era la necessità dell'esistenza. La storia inizia quando, dalla necessità dell'esistenza, Ade somma la propria volontà. La storia inizia con Ade e Zeus che progettano la crescita degli esseri della natura nei mondi oscuri prima di venire alla luce della ragione, e come la crescita, Persefone, viene indotta ad accettare di essere espressa nei mondi oscuri affinché gli esseri della natura sorgano, sgorgando ed alimentare Era. Questo è il prima della storia. Prossima volta andremo avanti con il soggetto è un Dio quando progetta se stesso. Bene Francesco, mi fermo qui.
No, io vorrei aggiungere alcune cose di questa, diciamo, prima parte dell'inno Demetra che hai letto e commentato. E ci sono alcune cose che forse sono significative. Beh, il fatto è che su molti racconti, molti inni, c'è sempre questo richiamarsi alle caviglie, al fatto delle belle caviglie. Beh, è significativo perché il fatto che si inizia una descrizione di una divinità e si parli delle sue caviglie può sembrare così una cosa insignificante. In realtà ha un valore profondo, perché è già modificare completamente la prospettiva in cui uno deve osservare. Nel senso che si richiama il fatto che abbia dei piedi, e questi piedi camminano, che cammini sulla terra, sul fatto che sia legata alla terra, cioè non è una divinità che vola per aria, che sta dispersa, chissà dove.
Volerà Demetra.
Sì, ma vabbè, volerà, però quello che si richiama sempre è la sua materialità, la sua capacità di toccare la materia, di essere vicino alla materia, cioè il fatto di avere i piedi significa calpestare la terra. E questo abbiamo sempre anche visto nella figura di Pan o di Satri, che erano gli zoccoli per ancora meglio marcare la loro presenza sul terreno. Cioè tutte quante le divinità, proprio si fa questa prospettiva di richiamare sul fatto che percorrono assieme agli uomini gli stessi sentieri, le stesse vie, e percorrono la stessa terra, vivono sullo stesso luogo e hanno lo stesso modo di approcciarsi alla materia, cioè nel senso quello del toccarla. E questo è fondamentale. Ma un'altra cosa che è sempre significativa, quando si parla di questi eventi, c'è sempre la divinità nell'atto di cogliere le cose, di raccogliere qualcosa. Cioè non si parla mai di divinità che vanno a fare discorsi, comizi o prediche o profezie o vanno a raccontare parabole, ma si descrive sempre divinità che si stanno impegnando nell'atto concreto di fare qualcosa, cioè di toccare sempre delle realtà, degli oggetti, dei fiori, degli alberi, che compiono delle azioni, che agiscono, ma che agiscono concretamente, che non dicono di agire, che non impongono di agire agli altri, ma fanno un'azione che a loro piace. E il fatto che quando si descrive una divinità che raccoglie dei fiori, che tocca delle piante, che tocca il suolo, implica che ne deriva un piacere, cioè che anche la divinità non è staccata dalla materia, ma che ha la necessità della materia, del fisico, del concreto, della natura. E poi una cosa che è fondamentale è sempre questo richiamare allo spettacolo, cioè all'immagine, cioè non si racconta di cose dette, ma lo spettacolo che dà dell'osservare le cose, cioè nel senso che c'è la divinità che osserva le cose e noi osserviamo la divinità, ma questo implica anche che le persone, la loro conoscenza passa tramite gli occhi, tramite la vista, cioè tramite il poter percepire e vedere le cose. E poi una cosa fondamentale è che quando si fa un racconto mitico non c'è mai una sola divinità, cioè c'è il racconto mitico su quella divinità, ma immediatamente intervengono più divinità, cioè c'è sempre una partecipazione corale, molteplice, come a dire che la divinità sì è una divinità, ma ha la necessità, ha il bisogno, o è bello o gli piace, essa all'interno di altre divinità. Cioè non tende a farsi unico, a sottrarsi da un mondo, a estraniarsi, a farsi l'unico misura, l'unico valore. In realtà questa divinità interagisce, agisce, compie, serve qualcosa legata, unita, toccando altre divinità. E questo è un esempio chiaramente dal punto di vista proprio puramente descrittivo dell'immagine che si offre, di come deve essere una visione pagana della realtà delle cose, cioè nel senso di richiamarsi sul fatto che noi siamo all'interno di un mondo che ha una sua dimensione tattile.
È cosa dentro cosa, cioè non esiste una cosa esterna al mondo, cioè gli esseri umani non sono gli esseri umani e tutto il resto, gli esseri umani sono all'interno dell'essere natura, cioè sono evoluti, sono, cioè è all'interno di un insieme. Così gli dèi non sono mai il Dio fuori dal resto, ma è un Dio che interagisce con tutti gli altri dèi, e vedremo nel corso degli Eleusi, cioè dell'inno a Demetra, come Zeus stesso dovrà scendere a patti, cioè non esiste un Dio che distrugge o annienta un altro Dio, esatto. C'è sempre un arrivare a patti, cioè riuscire a trovare quell'equilibrio nelle cose, perché la vita prosegue e l'equilibrio va sempre trovato in funzione della vita che prosegue. Cioè il rapimento di Persefone non è fatto perché Ade è brutto, cattivo, malvagio, violento, figlio di buona donna, ma il rapimento di Persefone è fatto perché Ade ha la necessità di costruire la vita nei mondi oscuri, ha il trasporto amoroso per Ade, per Persefone, se vogliamo metterlo in quei termini, insomma, poetici, però in realtà ha la necessità di costruire la vita nei mondi oscuri, per cui Ade non è un figlio di buona donna che va a rapire Persefone perché così si fa a ragazzina, no, Ade ha un'esigenza precisa, cioè la vita deve prima di tutto costruirsi nei mondi oscuri, costruirsi nell'utero materno, costruirsi nell'uovo, costruirsi sottoterra col seme che germina, dopo viene alla luce, dopo sgorga la luce, per cui questa è l'esigenza che ha Ade, cioè non è che vuol farsi ragazzina e allora va a rapire la ragazzina, cioè, il mito, la mitologia, cioè io l'ho scoperto un po' alla volta perché è stato svelamento, in realtà tutta la mitologia antica che ci è rimasta è al di là e al di sopra di tutta la filosofia che noi abbiamo moderna. Perché? Perché attorno al 600 avanti Cristo è successo qualcosa, non si sa esattamente cosa, e si è passati dal mito, praticamente dico 600 come data ipotetica, naturalmente si passa dal mito, dalla mitologia alla filosofia, cioè la filosofia descrittiva. In realtà noi abbiamo un grande filosofo ed è Eraclito. Eraclito tenta di trasferire parte del mito nella filosofia, però lo fa con le sue forze, insomma non è assoluto, dopodiché la filosofia prende il sopravvento e sparisce il mito. Ma il mito in realtà non sono raccontini che uno si faceva tanto per farsi qualcosa, il mito è la filosofia del mondo antico, cioè è il modo di rappresentare la vita che si faceva nelle comunità, per cui non essendoci la filosofia descrittiva, il mito è la filosofia, che dopo qualcuno la sappia interpretare o meno, questo è un altro discorso, questo è in sostanza è quello che vi farò io, ve l'ho già fatto con certi testi, ve lo farò ancora, è quello proprio a farvi capire che il mito, la mitologia non è altro che la filosofia antica, basta.
Sì, ma sai, anche il termine violenza che è così presente in molti racconti mitologici, in realtà non è la volontà di distruzione, di annientamento o di odio verso qualcosa. Certe volte è la dimostrazione del forte attaccamento verso le cose, verso il desiderio, cioè nel senso che quello che viene sempre esaltato sono i desideri delle persone, i desideri delle divinità, il desiderio dell'individuo, ma sempre è un desiderio concreto, perché la cosa che si desidera ha un valore che è insito nella cosa, non è un qualcosa che deve soddisfare, che viene gettato, viene annientato, cancellato, ma è un qualcosa che permette di compiere qualcosa, nel senso che si parla di fusione, cioè Ade non rapisce per creare una schiava o per buttarla via, ma perché gli è fondamentale, non è che una volta l'ha conquistata la abbandoni, no, farà di tutto, arriverà anche a delle soluzioni così di accomodamento pur di mantenere un contatto, un rapporto con questa divinità. Sì. E la stessa Persefone non cancellerà questo rapporto, cioè, il che è proprio perché c'è in tutte le divinità, in tutti questi comportamenti c'è sempre il desiderio, quello di che altra divinità rappresenta o ha, di cui tu hai bisogno, non di parlo in maniera vampiresca, ma proprio di usarlo assieme a te.
Non proiettiamo sui miti antichi quello che sono, sì, i concetti di violenza propri del monoteismo, che non ha niente a che vedere con, cioè sono proprio uno stacco completo dal punto di vista mentale, etico, emozionale delle cose. Ma anche nell'altro tipo di mitologia, no? Cioè quando Apollo ammazza Marsia, fa fuori Marsia, viene punito dagli dei. Cioè l'esempio di violenza di Apollo che fa, che è abbastanza squallido tutto sommato, non è che viene approvato, viene punito. Cioè non è, resta un esempio. È lo stesso discorso di Prometeo che ruba il fuoco. Prometeo sì, viene incatenato perché lui ha fatto un'azione, un sacrificio, cioè lui effettivamente si è sacrificato per portare agli uomini la conoscenza e paga per questo, però non paga in assoluto, nel senso che Ercole può liberarlo, cioè ogni uno di noi che si fa Ercole può liberare il Prometeo incatenato, ricordiamocelo questo. Cioè leggiamo il mito antico per ciò che è il mito antico, non per ciò che vorrebbe qualcuno che fosse.
Anche il discorso di Apollo e Marsia, cioè, andrebbe letto attentamente, cioè, nel senso che non è soltanto qualcosa, a parte appunto la follia di Apollo che può essersi in certe volte nel discorso del troppo razionale, ma è qualcosa di più significativo, cioè nel senso che tu, se ti piace usare il termine, chiedersi il perché delle cose.
Esatto.
Cioè, logicamente quando si tratta delle sfide si deve sapere quali sono le regole, chi detta le regole. E Marsia accede di sfidare sfidare Apollo, però lascia che sia Apollo a dettare le regole. Certo che quando tu sfidi qualcosa e lasci all'altro dettare le regole, a questo punto ne avrai sempre un danno enorme. Cioè, è anche un insegnamento, è anche un monito, certo. Dire... è giusto che tu abbia la capacità di sfidarlo, però non devi essere sempre conscio, cioè non devi pensare che sì, sei bravo a suonare il flauto, ma questo significa che qualcun altro può essere più bravo di te in altre cose.
Esatto.
E il fatto che questo si leghi soltanto sulla sua capacità di sfidare la divinità, che potrebbe farlo, la divinità dimostra più intelligenza, cioè significa che quando si affronta un qualcosa bisogna valutare gli aspetti molteplici della cosa.
Cioè in pratica ognuno stia al suo posto, nel senso che Maradona era bravissimo con la palla, ma è inutile chiedere a Maradona come risolvere la situazione sociale dei bambini di Napoli, avrebbe detto probabilmente incrementiamo le importazioni dalla Colombia di cocaina. E cioè, la mia è una battuta un po' scema, se vogliamo, no? Però effettivamente uno che è un genio, è bravissimo a fare menare un pallone in quel caso, ma anche negli altri campi, insomma, non pensiamo che sia un Dio assoluto che può risolvere.
Sì, ma d'altronde poi vedi, c'è anche poi quello che è significativo è che Apollo accetta una sfida e lui si dimostra più abile. Cioè, la qualità di Marsia viene riconosciuta perché è un abile musicista, certo. È in gamba come musicista, soltanto che viene posta una regola accessoria, perché cioè, di conseguenza la divinità riconosce in certo senso che può essere sfidata.
Riconosce di essere battuta?
Cioè, riconosce che potrebbe essere sconfitta.
No, è sconfitta.
Cioè, nel senso, certo. E soltanto tramite la capacità razionale, che d'altronde la mentalità di Apollo, riesce a rimediare le cose. Ma tutto sommato ne abbiamo la capacità, cioè, di comprendere che nulla è impossibile all'uomo, cioè che l'uomo può raggiungere la divinità, può sfidarla, solo che deve essere molto attento. Cioè, di conseguenza, puoi fare una sfida, ma devi essere molto attento alle tue conseguenze. Il fatto proprio Apollo... poi Apollo non dice, io sono un dio, come osi sfidarmi, o perché vieni a sfidarmi. No, cioè, Apollo, visto che è sfidato, dimostra la sua capacità di essere mente razionale, trovando la soluzione che gli è consona alla sua divinità, cioè quella non della capacità musicale, ma del trovare l'inghippo dal punto di vista razionale. E questo dimostra chiaramente che le divinità non è che odiano, ma amano anche loro lo scontro, amano anche loro il dibattersi con gli uomini. D'altronde sono legate alla stessa materia. Cioè, se voi pensate a Apollo, che la divinità accetta la sfida di un satiro e con questo satiro cerca di dare il suo meglio nella sua musica, si rende conto che si trovi di fronte, se valutassimo solo un aspetto, cioè Apollo ci ricorda una cosa, che noi non possiamo affrontare un solo aspetto di una sola cosa, ma dobbiamo affrontare molti aspetti, e soprattutto dobbiamo essere molto attenti a tutti i particolari, a tutto quello che c'è attorno, sapendo del significato profondo che ogni parola, che ogni discorso, cioè, e quasi ci dicesse, le parole sono pericolose. Cioè, e d'altronde la nostra cultura occidentale, che è basata su quasi 2000 anni di parole, e ne è la dimostrazione. Apollo in questo racconto ce l'aveva detto: se voi accettate qualcosa che è solo parola, che non è agire, sicuramente verrete fregati. E d'altronde nessun mito ci parla delle parabole. Nessun mito ha i discorsi, non c'è una raccolta dei testi di sacri, dei discorsi di Zeus. Quando mai abbiamo trovato nell'antichità qualcuno che avesse, sì, queste divinità parlavano, chiacchieravano, avevano un dibattito, discutevano con gli uomini, eppure nessuno ha mai pensato di raccogliere le conversazioni degli dèi.
Ma in effetti anche nell'Inolfico a Demetra, Zeus sancisce una cosa con un cenno del capo.
Sì.
Basta, cioè non è che fa discorsi, che spiega perché, per come ha agito, ha fatto, sancisce il patto con un cenno del capo e
sì,
basta.
Sì, ma voi pensatevi, cioè, di fronte a una mitologia che noi sempre è venuta frammentaria, spezzata, fatta più in minima marginale, non abbiamo mai trovato qualcuno che si sia posto il problema di dire, ma cosa si dicevano questi dèi?
Esatto.
Quali erano i dialoghi? Quali erano le espressioni che venivano usate? Cioè, il perché la mitologia è strutturata in base ad immagini, è strutturata proprio in base a informazioni ben precise di comportamenti e nessuno dice la tal divinità il tal giorno ha detto oggi è una bella giornata. Cioè, tanto per fare una battuta, cioè nel senso. Cioè, e come mai nessuna divinità dimostra la sua divinità con l'affermazione io sono il tuo Dio?
Sì, esatto.
Cioè, c'è il punto che tende a sottovalutare, a cancellare, a dare poca importanza alla mitologia, ma se noi la leggiamo in confronto col monoteismo, ne abbiamo veramente un abisso.
Anche quando Demetra si presenta a casa di Metanira, lei si presenta con le sembianze di una vecchia, no? Metanira scorge il potere della dea, perché non è che non lo vede. Però il comportamento della dea è tale da non prevaricare mai Metanira.
Sì.
In fondo Metanira è una mortale, cioè
sì.
È una donna sì, che combatte la sua vita, cioè è un possibile dio, no? Cioè uno che si sta costruendo, però nessuna azione della dea è fatto per fermare Metanira nel suo sviluppo, non solo, ma la dea quando usa il linguaggio rispetto a Metanira usa un linguaggio mortale, cioè non dice io sono la dea onnipotente, vuoi che tuo figlio succeda qualcosa fra le mie braccia, a me, so Demetra, non so se mi spiego, a Fia Derea, Crono, a me, mi fa. No, dice io posso salvare tuo figlio perché conosco sia le erbe sia gli incantesimi, cioè io ho una conoscenza umana. Per cui non prevarica mai Metanira. Chiaramente Metanira è bloccata dal potere della dea, perché la dea in sé è un potere, però no, non prevarica, non dice io sono la tua dea, mettiti in ginocchio davanti a me, perché io, cioè, non esiste sta roba.
Sì, beh, difatti, sai, ci sarebbe proprio soltanto il confronto tra mitologia e monoteismo avrebbe una valenza enorme.
Eh sì.
Bene.
Va bene, Francesco. Passiamo alla nostra notizia stampa.
Beh, io c'è una notizia stampa che non ho portato.
È una notizia stampa che
non hai portato. Quella di Don Mazzi.
Quella di Don Mazzi.
Non so se l'hai vista, l'hai letta.
Tu l'hai mandato e Don Mazzi era incavolato. Perché la gente fa la corsa ai gadget del Signore degli Anelli, vero?
Esatto.
Vabbè, vai con la notizia.
No, io appunto non l'ho portata. Comunque chi va su internet la trova, casomai mi riprova. No, io volevo portare una cosa molto bella. Visto che c'è in giro anche il Signore degli Anelli in videocassetta, uno se lo può prendere. E io volevo mettere a confronto la parte iniziale del film Signore degli Anelli in cui si descrive la Terra di Mezzo, in cui appunto si parla di cos'è il Signore degli Anelli e così via, alcune cose, della Compagnia dell'Anello. E vorrei mettere in contatto con quello che ha detto Don Mazzi, cioè nella Compagnia si descrive la storia degli anelli, che sono poi il anello di potere, e Don Mazzi se la prende perché la gente, invece di comprarsi le statuine del presepe, e spero che quest'anno ce ne siano sempre meno presepi, utilizza i gadget e va a trovarsi gli oggetti legati al Signore degli Anelli e dice, poverino, disperato, forse fra poco i bambini non sapranno più cos'è Gesù bambino e cos'è il presepe. E io sarei ben contento che questo avvenisse, proprio perché non perché il Signore degli Anelli sia qualcosa, un capolavoro, sia qualcosa di interessante o di fondamentale, però il fatto è che le persone comincino ad agire in base a proprie preferenze, ai propri gusti, è fondamentale. Ma poi il fatto che le persone utilizzano degli oggetti che loro possono fare un lavoro qualsiasi è essenziale. E quando Don Mazzi critica il Signore degli Anelli come consumismo, io vorrei dire che il consumismo peggiore è quello del monoteismo, in cui dice rinunciate alla vostra esistenza per la salvezza nel Regno dei Cieli.
Sì.
Cioè, questo significa proprio sprecare, cioè proprio cosa significa avere un qualcosa che non puoi certificare, che non esiste, e lo utilizzi proprio per portare le persone a rinunciare alla loro esistenza. Il fatto che le persone si rendano conto che possono utilizzare al meglio la loro esistenza utilizzando la compagnia dell'anello, il signore degli anelli, come riferimento è fondamentale, proprio perché c'è una scelta di gusto e soprattutto perché non è un veicolo ideologico così pericoloso come il presepe. Perciò io, se quest'anno volete cominciare, spero che già da quest'anno Gesù Bambino sparisca e i presepi spariscono e ci sia più qualcosa che si rifà alla mitologia di Tolkien, tenendo conto che logicamente la mitologia di Tolkien è molto deformata e condizionata, però rappresenta già un piccolo passo verso qualcosa di diverso.
Comunque il film è fatto piuttosto bene, sì. Veramente fatto,
ma io non l'ho ancora visto, perciò
è fatto veramente bene, in certe scene è veramente emozionante. Niente, no, è inutile, non è inutile. Io cito che l'altra volta vi ho parlato di un prete cattolico di Oristano, no? Mi sembra, vediamo un attimo se lo ritrovo. Un prete cattolico, sì, di Oristano, di Mogorella, che è stato arrestato per abusi su ragazzine. Questa settimana ce n'è un altro, così tanto per non perdere l'abitudine, sai, a Piacenza un sacerdote piacentino cinquantenne è accusato di abusi sessuali su minori che frequentava l'istituto professionale nel quale insegnava. Sembra che tutte le settimane ce ne sia uno, cioè no, diciamo che c'è una media di uno al mese buona, insomma, che viene fuori. E questo è positivo, cioè significa che la Polizia di Stato sta mettendo più attenzione nelle cose, anche se effettivamente leggendo la notizia sembra che la polizia abbia indagato per parecchi mesi prima di emettere il primo mandato. Comunque sta di fatto che ce n'è un altro.
Sì, no, io voglio dare una dimostrazione. Come sapete, noi siamo sempre molto attenti a lanciare il pericolo 7 che esiste in Italia, e l'allarme 7 è sempre pericoloso proprio perché sconvolge la psiche delle persone. Sì. Abbiamo avuto recentemente nel Veneto il fatto di un psicologo, Maurizio Antonello, che si è suicidato dopo aver frequentato la madre di tutte le sette, che è la Chiesa Cattolica, o la setta delle sette, che è sempre la Chiesa Cattolica. Ma i certi comportamenti diventano pericolosi. Io parto da un fatto di cronaca. Molti di voi avranno saputo di quella donna uccisa a Firenze, madre di due figli, e leggo un trafiletto della Repubblica, dice: è una donna l'assassina che sabato 8 novembre ha aggredito nel suo appartamento la signora Rossana Daniello e l'ha uccisa tagliandole la gola. È una donna che neppure conosceva la sua vittima, che non l'aveva mai vista, ma odiava e invidiava la sua felicità. È una donna chiusa nella sua solitudine, ha un aspetto pallido e dimesso. Andava in chiesa ogni giorno, ma covava un furore incontrollabile. Cioè, strano, vedete, questa andava in chiesa ogni giorno e ha trovato normale affrontare una sua avversaria tagliandole la gola.
Che neanche conosceva.
Sì, che neanche conosceva, ma mi sembra che esista nel testo sacro che questa setta cattolica utilizza. Dice: ma sgozzateli davanti a me quelli che hanno avuto che non regnasse su di loro.
Esatto, lei voleva regnare, e visto che lei non era stata, non lo faceva regnare, l'ha sgozzata.
Sì, come vedete, queste sette sono molto pericolose, cioè nel senso che proprio sono qualcosa di veramente di allarmante. Rendetevi conto, questa era una persona appunto che andava ogni giorno in chiesa, cioè non è che andasse la domenica ogni tanto, andava ogni giorno. E addirittura si scrive appunto che non era sospettata perché era molto religiosa. Ma come vedete, il fatto di andare a frequentare queste sette, la setta cristiana per eccellenza, e di mettere tutto quanto nelle mani di un Dio, normalmente una donna potrebbe usare il suo fascino, la sua capacità di seduzione, la sua intelligenza, la sua astuzia. Tutti di noi, io sono il primo a riconoscere che le donne sono più astute di noi uomini, hanno più abilità in tutti i sensi. Ma questa donna, che poi poteva avere un potere enorme, non era, poi tra l'altro non era una donna povera che vive in miseria, ma era una che aveva frequentato anche l'università, cioè nel senso che aveva anche una capacità intellettiva interessante. Ben pochi frequentano l'università, io e Claudio non siamo mai andati all'università, no. ma non penseremo mai di affrontare di scozzare qualcuno. Eppure questa fatto l'università, questa non era in un paese sperso, ha frequentato l'università come a Firenze, che è una città che dal punto di vista artistico, se uno va, avrebbe la sindrome di Stendhal, perché avrebbe colpito dalla bellezza. Eppure questa viveva a Firenze, faceva una vita schiva, non viveva, odiava, invidiava chi era felice. E cosa ha trovato di normale andando a messa ogni giorno? Di sgozzare la sua nemica. E come vedete il pericolo setta, la setta cristiana è enorme, e logicamente questo particolare non è stato molto divulgato, fatto conoscere, proprio perché rappresentava qualcosa di significativo, cioè dalla dimostrazione del pericolo della setta cristiana in Italia.
E tanto per continuare il discorso sette, sapete che c'è Striscia Notizia che ormai ha preso l'abitudine di fare queste incursioni, fra le altre cose è andata, ha fatto questo blitz a Scorze presso tale vediamo un attimo come si chiama questo, Saverio Casarini mi sembra che si chiami, e niente, ha fatto questo blitz. Naturalmente l'unica cosa che ha finto una ragazza di Striscia Notizia è quella di farsi passare per malata di cancro, andando da sto Saverio, chiedergli cosa deve fare, e questo qua gli ha chiesto ma prende la chemioterapia, e lui ha dato un giudizio sulla chemioterapia. Adesso qui in radio si è sempre dato un pessimo giudizio sulla chemioterapia, giustamente, non c'è nessun movente, insomma, cioè chiunque può avere le sue idee su questa o quella medicina, insomma non c'è niente. Ma quello che mi ha rotto molto le scatole è che questa Striscia Notizia, vabbè, lei ha fatto questa operazione, ma l'operazione è stata ripresa dai soliti sciacalli qui in Veneto, che ormai li conosciamo tutti a memoria, per lanciare un altro tipo di allarme, visto che gli è andata buca quell'allarme satanismo, lanciano questo tipo di allarme. Niente, ho scritto praticamente a Striscia la Notizia dicendo che finché voi individuate i truffatori, i ladri, i delinquenti va bene, se vi prestate a seminare odio religioso questo non va bene. Ho fatto questa piccola email a Striscia la Notizia dicendo che queste robe qua non si devono fare, intanto li ho avvertiti, dopo in seguito vedremo in seguito. Può darsi che sia più che sufficiente.
Sì, no, ma io vorrei dare una cosa che può sembrare abbastanza stupida, che ha a che fare con la pubblicità, come notizia. Nel momento in cui in questi maghi vanno in televisione e hanno le immagini di Padre Pio, nessuno li va a contestare, nessuno li tocca, anzi, perché appunto normalmente hanno i rosari, hanno le croci, hanno i crocifissi, sì. Hanno i cristi. Esiste in Italia un giurì della pubblicità che dovrebbe occuparsi di queste cose. E la cosa strana è che hanno vietato due spot pubblicitari.
Ah, sì.
Allora, gli spot estremi in cui spermatozoi cercano ragazze da ingravidare e giovanotti che passeggiano fieri coi capezzoli come chiodi avevano lasciato perplessi molti genitori. Probabilmente vorrei sapere quali genitori sono stati perplessi. Io trovo logicamente strano, e questo è, forse rientra anche nella politica del politicamente corretto, il fatto che appena ci sia un richiamo di tipo sessuale, che sia anche divertente, che sia anche così sciocco, cioè, ma che non ha nessuna valenza dal punto di vista dello sconvolgimento dell'emotività, perché dubito che qualche ragazzo sia stato sconvolto da questi spermatozoi che si vanno a cercare le ragazze migliori o da una ragazza che vada in giro fiero di suoi capezzoli, cioè non vedo che sia particolarmente turbativo, eppure è stato valutato volgare. Perché? Perché logicamente rientriamo in una sfera della sessualità in cui il monoteismo ha creato dei danni enormi e continua a crearli, perché appunto ricordiamo sempre la tematica della sessualità è una delle tematiche in cui il monoteismo ha più fatto danni, e come vedete sono anni che i maghi imperversano in televisione con i crocifissi, le madonne, i rosari, i padri Pio dietro le spalle, e non, questi non sono volgari. E sono volgari solo delle pubblicità che non dicono assolutamente niente, che sono soltanto divertenti, insomma. E questo proprio rientra nella mentalità del politicamente corretto che il monoteismo vorrebbe imporre anche a livello di mercato. Cioè, allora, vuoi dare via le telefonate?
No.
No, non vuoi dare via le telefonate?
5 minuti.
5 minuti.
10, dai. Cassazione, la pedofilia non è una malattia ma un reato. La terza sezione penale ha confermato le condanne. Non esiste in questo caso una diminuita capacità di intendere e di volere. Si è chiaro questo, eh? La pedofilia è un reato, non è la povera persona malata. Commette un reato grave, senza diminuzione di capacità di intendere e di volere. Chiuso. Questa è una sentenza, e una sentenza che farà anche testo.
No, Francesco, vedi, sì. Il problema è che noi c'è un'altra cosetta da dire prima che apriamo le telefonate, cioè che sabato abbiamo il dibattito, esatto, sulla contemplazione, alle 20:45 circa, e iniziamo qui a Radio Gamma 5 in sala dibattiti, il dibattito sulla contemplazione. La contemplazione è all'interno di tutto il circuito del Crogiolo dello Stregone e sono tutte quelle tecniche e tutte quelle cose di cui un individuo deve tenere presente per costruire le sue relazioni del mondo. Chiaramente si può far meglio di questo, io sono in grado di fare quello e vi do quello che io sono in grado di fare. Questo qua praticamente sarebbe il sesto dibattito che teniamo, e il sesto dibattito sul Crogiolo dello Stregone qui in sede a Radio Gamma 5, e il prossimo dibattito lo terremo a dicembre. A dicembre avremo un piccolo problema, perché dobbiamo fare il dibattito, il rito del solstizio. Allora, il rito del solstizio d'inverno si fa divertendosi, non so come organizzare il rito del solstizio d'inverno, però se tu ti ricordi anche i danesi parlavano la primavera, l'estate, l'autunno, ma avevano escluso l'inverno.
Beh, in Danimarca perché, è più freddo di qua.
Sì, perché mettevano i matrimoni, no? Cioè il giorno dei matrimoni. E in realtà fare il rito d'inverno è un po' complesso, cioè nel senso che io non ho assolutamente idee perché. Perché in tutti i riti antichi, cioè in tutte le ritualità antiche, se mangia, se beve, ci si diverte. Ora, fare una cosa del genere come rito invernale quando si hanno già Natale, il Capodanno, San Stefano, mi sembra un po' di caricare eccessivamente, sinceramente. Per cui non so come faremo, faremo il dibattito, penso, e dopo in pizzeria faremo un bel brindisi.
Sì, adesso, adesso vedremo, tanto abbiamo appunto, valuteremo cosa fare a dicembre con il discorso del solstizio, proprio, anche perché dobbiamo valutare le condizioni climatiche se permettono di fare un falò agevolmente all'aperto, insomma.
Comunque è abbastanza complesso, se potessimo fare anche un rito al pane e vino, insomma, roba di sto genere.
Sì, no,
cioè una roba di vin caldo, oppure non so, qualcosa
si
della
può, ci penseremo.
Perché il rito ha la caratteristica di essere un rito di gioia, perché il rito invernale è un rito stabile, cioè un periodo stabile. Per cui sia che noi siamo nei mondi oscuri, sia che siamo nei mondi della ragione, il nostro mondo quotidiano, sia che siamo nei mondi luminosi, in qualsiasi stato noi esistiamo, noi godiamo di quello stato, cioè godiamo di quella partecipazione psicofisica nel mondo in cui siamo. E allora sarebbe praticamente un rito di gioia, però mi sembra caricare eccessivamente per dicembre. C'era Oppi, c'era tutta una serie di
Saturnali,
c'erano tutta una serie di riti anche dall'inizio dell'anno, che erano tutti riti di gioia, di allegria, insomma, vabbè, ci penseremo. Esatto, attualmente siamo aperti a ogni idea.
Beh, chi vorrà, appunto, poi sabato dopo, sabato 22, siamo qui in Radio Gamma 5, ne sarà anche questione dopo di discuterne in pizzeria o dopo la conferenza. Ne discuteremo sul cosa fare, appunto, a dicembre con il solstizio d'inverno. Poi vedere se organizzare qualcosa in scala più ridotta, dove organizzarla, come farla. Bisogna vedere anche la data cui fisseremo per il discorso della conferenza. Insomma, ci sono varie cose che dovranno essere valutate sull'argomento, e anche sabato sarà un'occasione appunto di parlarne, perciò l'appuntamento è appunto per sabato 22 novembre via Bezzone 9, Cadonica e Padova, sarà la conferenza di Radio Gamma 5, ci sarà appunto il dibattito sul
20:45, fate conto, 20:45
dello Stregone.
E un'altra cosetta che sarebbe però da dirsi a noi due, lo dico attraverso la radio, noi non abbiamo nessun senso dell'organizzazione intesa come aggregazione di persone. Abbiamo costituito la federazione pagana, dobbiamo ancora mettere a posto tutte le cose che ci servono, perché la gente sta premendo per iscriversi e noi siamo in ritardo, Francesco.
Beh, non è che siamo in ritardo,
no, siamo in ritardissimo, dobbiamo ancora fare i conti correnti, dobbiamo preparare la struttura materiale.
I conti correnti li organizziamo molto rapidamente, dai, penso per il mese di novembre si sono organizzati,
perché dopo la gente ci picchia, dice: noi vogliamo iscriverci alla federazione pagana e voi non fate, cioè effettivamente, essendo passato questo tempo, ci picchiano.
No, dai, questo lo sistemiamo quanto prima. Al limite, già domani sera vedremo di mettere in atto la cosa, insomma. Già domani sera, chi all'ascolto sa a chi mi riferisco.
Chi all'ascolto sa a chi si riferisce. No, effettivamente noi lavoriamo moltissimo per pensiero, per diffondere le cose, però abbiamo sempre dato un peso molto ridotto a quello che è la materialità dell'organizzazione. L'organizzazione. Anche perché tutto sommato per noi l'organizzazione è più emotiva, cioè è più affettiva delle persone che non un'organizzazione di tipo materiale, però l'organizzazione di tipo materiale bisogna farla. Cioè, quasi inutile, insomma, che sia.
Sì, ma difatti, appunto, vedremo di dare un'accelerata anche in questo senso.
Va bene. Dopo aver spronato Francesco, dove le telefonate 049 e 049 700 838. Tenete presente che in tutte le puntate adesso della trasmissione, almeno finché ci sarò io, continueremo a commentare il discorso ai misteri eleusini partendo dall'inomerico a Demetra. E la sera invece vedrò di continuare magari stasera, di finire il pezzo sul discorso dei satanisti, perché è più divertente. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao.
Buongiorno signore.
Buongiorno
a tutti. L'ufficialità domanda su dollaro e debito da parte nostra, invece di lui che lo fa. E dopo la roba essa ancora, siccome che già partita tutti di essere figli, fratelli e eredi, perché gli eredita sempre da povera gente, e voi che gli altri, sia i vari e il suo, perché ora gli va a occuparli, mi go attorno a me, c'è gente che mi comanda, e questi i psichiatri, i fratelli e i preti. I psichiatri fa il tremendo di umanità, cioè gli fa che sia gli altri a causa, che domani ci rivolgiamo verso gli altri. I fratelli fa maggioranza, e i preti fa divisione, fa contadini e operai, e fa baroni come lui, confusione, e non altri come potere contadini, e lui vuole lui, non altri come ruolo e autonomia, non siamo buoni verlo, ma chi dice che pensare a se stessi, pensare proprio io, sia un pericolo per l'umanità, lui non può capire che la famiglia la deve una società, che non, la deve un come si chiama, non una società, mettersi insieme, diciamo, che non si il nucleo fondamentale che scopre la vita, ma lui cade, i cade dorato, lui si può ubriachi, poi la terra e poi.
Ok, ciao. Alessandro è diventato famoso anche da me, cioè in fabbrica mia le persone lo ascoltano anche volentieri. Effettivamente ha dei suoi pregi.
Aveva appunto la tematica della famiglia che gli è molto cara e di conseguenza dei legami con la terra, sangue e suolo. Ciao.
Mi veniva a mente il baciamano adesso in questo momento, un vecchio che si fa baciare la mano, a me fa schifo veramente, scusatemi, sapete, se tiro in ballo questo tema, però mi fa schifo veramente vedere che dei giovani baciano la mano a un vecchio bavoso come me. Io mi farei schifo veramente, sapete, perché veramente non è decente vedere una cosa del genere, nome di chi non si sa. Mi è piaciuto molto quello che avete detto sul panteismo prima, che stanno sorgendo delle correnti panteiste che sono sempre esistite,
pagane, non panteiste.
Sì, ma comunque...
No, non c'entra niente col panteismo il paganesimo, eh?
Beh, va bene, però comunque di alte in Germania, i vecchi tedeschi, Kriemhilde, Strache, eccetera, ai tempi di Kriemhilde, eccetera, erano pagani, naturalmente non erano mica cristiani.
Certo.
Ecco, mi è fatto molto piacere perché in particolare quel popolo ha un debole proprio per la natura, almeno mi consta questo. Ecco, per quanto riguarda il credere o non credere, non so cosa cambia, proprio non so cosa cambia, perché dentro di me io posso avere mille input per andare alla ricerca di un qualcosa, ma perché uno deve dirmi, guarda, ti consiglio di far così, così e così. Ognuno di noi altri ha dentro quello che ha e basta, ma se faccio fatica a conoscere me stesso, come faccio a conoscere te? Quindi via libera alla massima, al massimo istinto, per quanto è il sentire interiore di ognuno. Vi saluto e vi ringrazio.
Ciao. Pronto?
Sono Marco. A Allora, lascio la radio, ma qualcuno mi parlerà al telefono per sapere se ci siete?
Sì, sì, sì.
Ci sentiamo.
Ecco, niente, volevo dire una cosa molto semplice. Apprezzo quello che state facendo, cercando al momento di svegliare la gente, di far vedere le cose in maniera più obiettiva, se non in un'altra maniera, da un punto di vista diverso, non come veniamo imboniti dalla mattina alla sera a credere a quello che ci propinano. Personalmente ritengo la figura di Gesù Cristo l'unica figura affidabile per poter iniziare a fare uno studio spirituale interiore, che non ha niente a che vedere con la religione, con i dogmi o con tutte quelle menate lì, che sono solo prese uno che la gente praticamente viene assopita, addormentata e perde la sua capacità di discernimento e di capire. Ecco. Io posso dare il mio consiglio per quella che è la mia esperienza di ricerca interiore e francamente sono cristiano solo da un punto di vista cristico, appunto mi riferisco alla figura di Gesù Cristo, per me il resto hanno tutto tirato su una sorta di struttura e hanno preso di Gesù Cristo determinate parole e le hanno adattate. Io mi ispiro a quello che è la fonte, il Vangelo secondo Tommaso, sicuramente conoscerete, e sto studiando Gesù, i detti di Gesù Cristo da un punto di vista scientifico, non solo
comunque così. L'unica cosa che secondo me dovresti capire è che il testo di Tommaso Didimo non è altro che adonismo, cioè è una forma di paganesimo. Venne presa dei testi dei Vangeli ufficiali e trasformata nelle finalità, cioè finalità che costruivano l'individuo con le relazioni del mondo vengono trasformate in finalità di distruzione e sottomissione dell'uomo.
Assolutamente.
Per cui
assolutamente
fai quello che vuoi.
No,
comunque su...
Io ti spiego, non è che prendo quello che viene detto, cioè la prima fase, da qualche parte bisogna sempre iniziare, presumo, perché nessuno di noi nasce né professore né docente né sapiente, di se stesso intendo. La cosa che accade è il passo successivo ed è quella la cosa importante. Già il fatto del Vangelo secondo Tommaso crea un divario rispetto alla religione così come ci viene.
No, ai Vangeli ufficiali, ai quattro Vangeli ufficiali.
Esatto, è un Vangelo apocrifo che la Chiesa non riconosce e già lì è uno stimolo. Da lì poi il vero viaggio parte quando uno dice, ok, io non so niente e devo scoprire tutto da me. Allora... Questa è una strada, ce n'è infinite, non sto dicendo che questa è l'unica, per poi arrivare al punto dove una persona sviluppa delle capacità di percezione che vanno oltre quello che viene detto o l'accettazione di quello che viene detto e dentro di sé, ogni realtà è soggettiva, ognuno ha la propria realtà e la propria visione, con maturità, con serenità e anche con voglia di fare del bene, cioè di aiutare a svegliare anche altre persone, prende un punto di partenza qualsiasi, però alla fine arriva al punto dove la soglia che deve attraversare la deve attraversare lui e per farlo deve lasciar fuori tutte le valigie con tutto quello che c'è dentro, di sapienza, di non sapienza, di cose inventate, così, e alla fine inizia il suo viaggio e lì è il vero inizio. Il mio consiglio del Vangelo secondo Tommaso, scusate, è solo uno dei tanti punti di partenza, perché poi si arriva a un punto dove uno deve mollare tutto e armarsi solo di se stesso e vedere con i suoi occhi il mondo, sentirlo con le sue orecchie e avere una percezione e diventare esso stesso, fra virgolette, un Cristo, cioè una persona illuminata che ha una luce tale che gli permette di vedere le cose. Questo era il mio umile messaggio che volevo dare, senza nulla togliere a quello che voi dite, che
va bene.
A me serve al pari di qualsiasi altra cosa, ok?
Bravo.
Ciao.
No, e fa parte dell'inganno che le persone hanno subito, no? Cioè nel senso che questa figura di Gesù ce l'hanno talmente dentro da spesso non riuscire neanche a leggere la realtà che gli sta sotto il naso. In realtà però, al di là di questo radioascoltatore, no, in effetti se uno dice vabbè parto per una ricerca
e la ricerca per cui parte poi la sperimenta nel suo quotidiano, va bene ricercare, cioè va bene sperimentare quello che c'è scritto nero su bianco sui Vangeli, perché fa veramente schifo, però bisogna sperimentarlo in prima persona anziché identificarsi una corrente religiosa, capisci?
Sì, no, ma poi la cosa fondamentale è una persona dice io parto per una ricerca e subito si aggrappa qualcosa all'immagine di Cristo. Chiedi dal punto di vista emotivo, psicologico profondo, cosa significa il fatto che non riesca a staccarsi questa immagine.
Sì.
Io all'inizio ero partito con un autore, questo autore diceva ti puoi permettere solo le cose di cui puoi fare a meno, se tu puoi fare, non puoi fare a meno di Gesù Cristo, non ti puoi permettere Gesù Cristo,
certo.
Cioè nel senso
no,
è significativo, però questo fatto che uno sia disposto a cancellare qualsiasi cosa, però questa immagine che è mostruosa, terribile, terrificante, mostruosa, non sei capace di rinunciarsi.
Sì, no, ma in effetti è un pero, cioè un pero proprio del condizionamento educazionale che le persone in effetti stanno vivendo, insomma, cioè se poi questo gli permette di analizzare le cose, beh, io ho analizzato gran parte dei Vangeli, insomma, non è che e gli permette di collocarsi in maniera corretta, cioè come persona che vive la vita e non come il Dio padrone che distrugge gli altri, beh, gli può servire anche questo.
Sì, ma certamente se diventa positivo è perché sconvolge l'immagine di Cristo e diventa una marionetta. Diventa
ultima telefonata col pericolo che la butti giù. Pronto?
Ciao. Volevo chiedere una cosa, io sentivo voi altri qualcosa riguardo il sistema idrico del Vaticano?
Sì, ho sentito qualcosa, sì, che è stato finanziato dal Comune di Roma la costruzione dell'impianto idrico del Vaticano.
Ah, mi ho sentito che si dovrebbe dargli 25 milioni di euro l'anno prossimo.
Sì, no, ma io ti voglio ricordare che il Vaticano deve ancora pagare 40 miliardi alle fogne di Roma perché si rifiuta di pagare le fogne.
Ah.
Io penso, guarda, sono sei.
Ci sono dei contenziosi in corso.
No, ma dopo così anche per altri 4 anni, altri 400, non so quanti miliardi, bisogna sentire, è una roba spaventosa.
Sì.
Vorrei proprio essere informato con più chiarezza, perché non so sicurissimo.
Comunque, su alcune nostre liste c'è la notizia.
Guarda, se io trovo qualcosa ti giuro che ti faccio sapere.
No, sulla, se tu hai internet la trovi, comunque l'abbiamo pubblicata.
Dopo una trasmissione.
Ciao.
Chiudiamo qui, ciao a tutti e a risentirci a questa sera alle ore 19. Ciao, metto su subito.